Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Attenzione alle rate e ai pagamenti automatici. Attenzione alle suonerie e agli SMS. Attenzione agli interessi dimenticati delle carte revolving. Ponete un freno agli acquisti compulsivi. Resistete alle insidie del gratta e vinci. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo 3 giugno 2009. Fabio Colagrande al microfono, Roberto Venturini in console, Luciana Fantini in regia. Le indicazioni che abbiamo dato in apertura, molto semplici, quasi banali, sono indicazioni però importanti se rivolte a nuclei familiari che si ritrovano a gestire una situazione economica deficitaria, difficile. Perché? Perché ci sono famiglie che non tengono bene il conto di quello che entra, di quello che esce e di quello che serve. Spendono e basta. Proprio a queste famiglie si rivolge l'aiuto che una fondazione cattolica, la Fondazione Santa Maria del Soccorso dell'Arcidiocesi di Genova, ha messo in piedi proprio negli ultimi tempi. Questa fondazione nasce proprio come fondazione antiusura, anzi proprio all'inizio di quest'anno aveva registrato un aumento delle richieste di aiuto e di sostegno, un aumento del 18% solamente nei primi 4 mesi del 2009, un dato molto preoccupante evidenziato nel corso della presentazione dell'attività del 2008. Un fenomeno fortemente legato, questo dell'aumento delle famiglie e delle persone che chiedono aiuto proprio alla Fondazione Antiusura dell'Arcidiocesi di Genova, legato proprio alla crisi economica degli ultimi mesi e che si è appena accennato nel corso della fine dello scorso anno, emerso nella sua drammaticità proprio nel 2009. Richieste d'aiuto che la realtà regionale, che si occupa di prevenzione e intervento nei confronti di persone vittime di usura, ha continuato ad affrontare con un impegno crescente in tutta la Liguria. Ma da qualche tempo questa fondazione ha messo su un altro progetto che si chiama Adozione a Vicinanza. In cosa consiste? Un gruppo di famiglie, un centinaio di famiglie, con l'aiuto di alcuni ex bancari, fanno un tipo di servizio a sostegno di altre famiglie, famiglie che si trovano in difficoltà economica perché appunto magari non hanno calcolato bene alcuni pagamenti automatici che sono addebitati sul conto corrente, non si sono accorti di avere delle spese aggiuntive che vanno poi a gravare pesantemente sul bilancio, oppure fanno un uso appunto delle carte di credito poco oculato. Una iniziativa che sta avendo proprio in queste ore una particolare rilevanza, perché è apparso quest'oggi un articolo su un quotidiano nazionale che la mette in rilievo. Noi siamo collegati proprio con Genova e ne parliamo con Monsignor Marco Granara, che è presidente della Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso e rettore della Madonna della Guardia. Monsignor Granara, buon pomeriggio.
Altrettanto a lei e ai suoi ascoltatori.
Le chiedo subito, la vostra fondazione è sempre più impegnata a sostegno delle famiglie e delle loro esigenze economiche, seppure è nata come fondazione antiusura. Ecco, come è nata questa attività?
Già di per sé la fondazione antiusura in tutta Italia, quella soprattutto gestite dalla diocesi, dalla chiesa italiana, sono tutte legate al problema delle famiglie. E quindi la Fondazione Antiusura è prevenzione all'usura familiare, tipo familiare. E in questo contesto sono nate poi altre problematiche che davvero non sono di per sé legate all'usura, ma indirettamente sì. Cioè quando ci troviamo di fronte a fragilità delle famiglie non solo economiche, ma fragilità di tipo così culturale, morale forse anche. Certe persone che hanno un reddito basso o anche non basso, ma che non hanno la capacità di gestire questo reddito con una oculatezza pur minima, noi diremmo normale, ma il concetto di normalità poi diventa molto discutibile. Ecco, queste sono destinate poi al guaio anche economico. Molte volte noi siamo intervenuti sul fronte economico solo se già dai primi tempi trovavamo una persona almeno, se non una famiglia, che potesse in qualche maniera spalleggiarla, sostenerla, non economicamente ma nella gestione del loro piccolo reddito, capisce? Un tempo c'era tutto il contesto parentale che risolveva i problemi delle nostre famiglie, in genere nonni, zii, non erano famiglie nucleari, erano famiglie allargate, insieme mettevano insieme delle risorse per tirar fuori dai guai un membro della famiglia. Oggi questo è molto, molto meno attuabile, perché la famiglia nucleare non ha poi riscontri, non ha parenti stretti, se ce l'ha sono inguaiati come sono inguaiati loro e diventa problematico. Si tratta di trovare, è un uovo di Colombo, è una cosa estremamente, così direi, scontata, trovare famiglie nella comunità cristiana, nella comunità civile, che a rigore non sono chiamate a sborsare soldi per i poveri, ma a farsi carico di un pezzo di strada con loro. L'abbiamo fatto questo discorso non solo noi, ma abbiamo coinvolto insieme a noi la Caritas e l'Auxilium diocesani, la San Vincenzo diocesana, e da tempo stiamo cercando appunto questa che abbiamo chiamato in un primo momento adozione a vicinanza, adotto una famiglia vicina, oppure adozione, oppure camminare insieme. Ecco, un pezzo di strada insieme, fatto da persone che hanno un minimo di robustezza gestionale del loro modo di vivere, accanto a persone che per motivi più diversi non sono capaci. Questo è un po', direi in poche parole, la sintesi di questo obiettivo.
Quindi delle famiglie, diciamo, un po' più oculate, che aiutano famiglie meno parsimoniose a gestire le loro spese, potremmo dire,
certo,
così?
Certo, a volte il problema delicato è che non siano famiglie giudice, famiglie che si mettono accanto alle altre come fossero dei controllori. Faranno anche questo lavoro di discreto e amicale controllo. Noi a volte l'intervento finanziario lo facciamo attraverso questa nuova famiglia, che a sua volta qualche volta addirittura distribuisce lei, parcellizzandoli un po', perché altrimenti magari di là c'è un soggetto che quei quattro soldi li spreca perché non è capace di gestirli. D'altronde, sollecitati come sono tutte le famiglie, soprattutto quelle senza apparati critici, a spendere, no? Compra oggi e paghi fra due anni, è un discorso molto diffuso. Spendi perché così produce e la produzione riprende, è un discorso diffusissimo. Potrebbe essere in partenza anche nobile se ci fosse di là un apparato critico che dice io posso spendere fino a quel punto, ma quando questo non c'è, mi ritrovo con persone che, sollecitate dal ragazzino che vuole le scarpe firmate o il nuovo tipo di telefonino o il motorino perché i miei compagni ce l'hanno e io no, fa presto uno che ha uno stipendio appena appena da essenziale andare nel baratro, mi spiego? Avere accanto degli amici più che dei controllori che dicono ma vieni, il bambino viene a mangiare da noi stasera, domani andiamo in gita, ci portiamo tuo figlio, oppure venite con noi, andiamo a fare la spesa là invece che là perché là si spende meno. È un po' un rimparare a vivere e a gestire uno stipendio di carattere basso.
Monsignor Granara, mi sembra di capire che queste famiglie alle quali va questo aiuto da parte di altri nuclei familiari siano però in qualche modo non famiglie particolari, famiglie che come dire, vivono situazioni di particolare miseria, ma famiglie tutto sommato normali che affrontano quella che si chiama la nuova povertà.
Noi ci muoviamo appunto in questo tipo di tipologia perché siamo abbastanza pronti a avere la casa eccezionale, ma quando troviamo il caso che dovrebbe essere normale, che fa una buona media nazionale, e nel tipo di stipendio e nel tipo di menage familiare che si prospetta, e però non ne hanno le risorse critiche, la capacità così gestionale minima, dobbiamo assolutamente trovare queste complementarietà. Nella comunità cristiana dovrebbe essere abbastanza normale trovare famiglie che non sono chiamate a sborsare di per sé quattrini, ma sono chiamate a dire fatti carico del tuo fratello che in qualche maniera in questo momento ha bisogno più che di quattrini, di un amico che gli stia accanto. Ecco. I quattrini eventualmente li tiriamo fuori poi come fondazione, li tiriamo fuori per altre strade, con contributi che senza dubbio poi da qualche parte bisognerà avere. Se poi ci fossero famiglie, Dio voglia, che hanno la duplice capacità, da una parte di fare, come dire, questa assistenza relazionale, dall'altra anche un'assistenza di tipo economico, perché ti do 100 euro al mese per pagarti il mutuo, per integrare l'affitto, che so io, ben venga, ecco. Ci sono famiglie che possono avere le due cose insieme, ma a rigore, se anche famiglie che hanno redditi modesti, ma hanno una capacità, direi, gestionale, etica, decente, vorressero mettersi a disposizione, noi direi sono regali grossi, ecco, perché ricostruire un tessuto cristiano manco male, ma anche civile, della nostra gente media, ecco.
Ed è anche un modo di coniugare dal punto di vista pastorale la solidarietà concreta con una sorta di educazione alla sobrietà che è molto cristiana.
Questo è il problema. In questo senso io mi sono un po' meravigliato di questa meraviglia che ha suscitato un'iniziativa del genere. Mi sembra estremamente normale pensare in questi termini e questo di averlo in qualche maniera proposto e evidenziato con una certa enfasi mi fa pensare, ecco, quasi che avessimo rinunciato abbastanza a livello nazionale a questo senso di solidarietà, la chiamo etico-culturale. Siamo molto importanti. D'altronde come Chiesa è il primo compito nostro, quello di ricostruire una comunità cristiana, non sui sommi sistemi solo, ma davvero su questa elementare camminare insieme.
Quindi per chiudere, Monsignor Granara, lei è rimasto sorpreso che oggi, grazie a un articolo apparso su un giornale nazionale molto letto, improvvisamente la vostra fondazione, che lavora da anni, è diventata, tra virgolette, famosa?
Direi di sì, perché ci muoviamo su un qualcosa che per noi era, avrebbe dovuto essere abbastanza ovvio. D'altronde è davvero la nostra difficoltà finora trovare degli interlocutori non di esborso economico, perché questo è abbastanza semplice, no? Si fa la raccolta, si dice e poi il pubblico dice beh, se non diamo qua diamole di là. Ma il dire non ti chiediamo soldi a questo punto, ti chiediamo di mettere un po' del tuo tempo, un po' del tuo cuore accanto a una famiglia che probabilmente sta perdendo l'ABC del modo di vivere, virgolette, normale, noi lo consideravamo normale, invece purtroppo normale non è.
Grazie mille Monsignor Granara, grazie per essere stato con noi e buon pomeriggio.
Bene, buon pomeriggio e buon lavoro a tutti.
E abbiamo salutato e ringraziato dunque Monsignor Marco Granara, il presidente della Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso dell'Arcidiocesi di Genova, l'arcidiocesi guidata dal presidente dei Vescovi Italiani, Cardinal Bagnasco. Monsignor Granara è anche rettore del Santuario della Madonna della Guardia. Ci ha illustrato dunque questa particolare iniziativa, questo progetto della Fondazione Santa Maria del Soccorso, l'adozione a vicinanza. Vicepresidente della Fondazione è il dottor Alberto Montani, un bancario in pensione. In linea con noi, dico bene, dottor Montani, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Dico bene, lei ha un'esperienza lunga di lavoro in banca?
Ma sì, come molti di noi d'altronde, 60-70% dei 40 volontari hanno alle spalle questa esperienza di lavoro.
Ecco, le chiedo subito anche a lei, è rimasto stupito del grande interesse che sta suscitando questa vostra attività che va avanti già da un po'?
Certamente sì, perché in fondo non ci pareva di aver scoperto niente, ci sembrava una cosa abbastanza ovvia, chi non ce la fa, ma non solo per soldi, ma soprattutto per testa, per problemi vari, ad andare avanti ha bisogno di un aiuto, di una stampella che mi pare che, insomma, ad essere cristiani prima di tutto guardare al prossimo.
Ecco, chi sono le famiglie che si ritrovano indebitate improvvisamente senza rendersene conto?
Ma non c'è una famiglia tipo, perché oggi per esempio abbiamo visto, e questa è molto atipica, di una famiglia nella fascia alta che era indebitata con sette finanziarie. E qui, nonostante il livello culturale sicuramente c'era, e nonostante, direi così, in fondo quello del vivere nella quotidianità avrebbe dovuto far capire che bisogna anche programmare le proprie uscite, beh, qui eravamo arrivati a lasciarsi prendere la mano e con la finanziaria tu pagavi le rate, non pagavi, non rimborsavi il capitale, facevi una nuova finanziaria per tamponare i buchi. E uno sotto l'altro, poi alla fine la voragine è ancora lì, non sappiamo ancora e speriamo di poter risolverlo questo caso.
Ecco, possiamo parlare di una sorta di prevenzione al sovraindebitamento nella vostra attività?
Prevenzione all'usura e prevenzione, sicuramente la nostra attività principale è la prevenzione all'usura. Nella prevenzione all'usura ovviamente il sovraindebitamento è una componente, direi, sempre presente, però non necessariamente chi va in sovraindebitamento cade in usura, per fortuna, ecco. Quindi il sovraindebitamento è sicuramente una componente molto frequente, ma perché? Perché c'è una spinta al comprare comunque e comprare magari cominciando a pagare fra un mese, tre mesi, sei mesi, nove mesi o addirittura un anno. E poi no, dipende dal pettine e quindi anche le rate e quindi questa spinta a pagare, a spendere, poi alla fine, ecco, non ce la fa. E chi non ce la fa? Non ce la fa soprattutto la figura debole che vede nell'oggi, nel domani e qualche volta arriva al dopodomani ma non traguarda oltre questo e che si trova in difficoltà.
Ecco, dottor Montani, come vicepresidente della Fondazione Santa Maria del Soccorso di Genova, secondo lei questa situazione alla quale voi state cercando di porre riparo, questa situazione sociale e economica, deriva di più da un'abitudine ormai della gente a un consumo esagerato oppure è causa della crisi economica degli ultimi tempi?
No, certamente dall'abitudine. Questo fa parte di una cultura nuova. Voglio dire, la crisi economica porta maggiormente all'evidenza una sfasatura che si è creata nella quotidianità, ma è nel fatto culturale in sé per sé della famiglia che mancano i presupposti, mancano per fortuna non in tutte, ecco, nella famiglia in difficoltà che si rivolgono a noi e non in tutte, neppure in queste, però in una percentuale significativa. Esiste questa cultura dello spendere, dico tre o quattro cose così ci si capisce bene. L'abbonamento a Sky è una spesa indispensabile, avere tre telefonini, il 20%, noi abbiamo fatto una piccola rilevazione, il 20% in quarta elementare possiede già il telefonino, non si poteva andare avanti se non si prendeva il telefonino in quarta elementare, no? E parliamo dei gratta e vinci, noi siamo la prima o la seconda nazione al mondo dove lo Stato incassa di più per ciò che riguarda il gioco d'azzardo legalizzato. Beh, qui è chiaro che sono cose che sono venute avanti lentamente e non fanno parte della crisi, fanno parte di una determinata cultura.
E poi parliamo anche delle suonerie, degli sms, l'uso del cellulare spesso fa uscire soldi senza che uno se ne accorga.
Lì il cellulare, a mio avviso, non esistono ancora dei chiari e seri studi accurati per andare a quantificare il peso che è sulle famiglie, anche quelle modeste, di questo strumento che è sicuramente positivo, no? Quello di poter colloquiare così con il cellulare non è negativo, è l'esasperazione, no? In autobus ci andiamo un po' tutti, no? E ci accorgiamo cosa succede per strada, nell'autobus, negli stadi, la velocità spasmodica con cui i giovanissimi spediscono l'SMS è una cosa favolosamente nuova, no? Di questi anni comunque.
Ecco, lei è genovese?
Io sono di Genova, sì.
Ecco, in città come viene vissuta l'attività di voi laici che collaborate in questa maniera molto concreta e originale anche con la diocesi, con la comunità cattolica?
Ma noi intanto esistiamo a Genova da 13 anni e siamo nati nel 96 su iniziativa dell'arcivescovo di allora, che è il cardinale di Milano Tettamanzi. Ma noi col tempo abbiamo cercato di porre attenzione un po' alle varie problemi che erano più contigui al nostro tipo di lavoro, quindi noi certamente in città siamo dei lettori attendibili delle famiglie in difficoltà e ascoltati anche, parlo della regione, parlo della provincia, parlo del comune, degli assistenti sociali, oltre che ovviamente all'interno della chiesa, delle parrocchie, dei centri vicariali, ma proprio anche nella cosiddetta società civile noi siamo visti e considerati positivamente.
Non vorrei fare una battuta stupida, però sembra strano, no, che ci siano famiglie che spendono troppo proprio a Genova.
Ma beh,
facciamo
l'esame del sangue per vedere i geni se hanno origini particolari o meno. No. Sicuramente questo, ma noi siamo certi, allora qui le do una risposta seria e convinta, che questo modo di rapportarsi al consumo e all'uso, alla non sobrietà, fa parte della cultura dell'oggi, travalica e supera certamente i confini della città Genova Scotia che sia.
Bella risposta, grazie ad Alberto Montani, vicepresidente della Fondazione Santa Maria del Soccorso di Genova, grazie e buon lavoro e complimenti.
Buon lavoro anche a voi, grazie a voi, arrivederci.
Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione proprio le attività di questa fondazione antiusura che ora sta anche aiutando i nuclei familiari che sono in difficoltà economica con questo progetto dell'adozione a vicinanza. Grazie anche a Monsignor Granara, il presidente della fondazione che è stato con noi. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo aver sentito insieme i titoli del TG1, continueremo a parlare di sovraindebitamento con un altro ospite. Dunque restate con noi, restate sintonizzati.
Smaltimento rifiuti in Campania, 15 arresti tra consulenti e funzionari pubblici e domiciliari, il presidente della provincia di Benevento. Parte dall'Arabia Saudita il viaggio di Obama in Medio Oriente ed Europa, domani al Cairo l'atteso discorso al mondo islamico. Non ci sono più dubbi sui resti dell'Airbus precipitato nell'Atlantico, pessimismo sul recupero delle scatole nere. Franceschini, i nostri valori diversi dalla destra, chi è deluso non si astenga. Bossi, bene l'appello a toni più sobri, ma lo rispettino tutti. 20 anni fa il massacro di piazza Tiananmen in Cina tra silenzio e censura, il ricordo della protesta studentesca repressa nel sangue. Calciomercato, il milanista Kakà verso il Real Madrid, ma a fare pressing sul calciatore arriva anche il Chelsea di Ancelotti. Buongiorno dal TG1, l'inchiesta in Campania sulla gestione dello smaltimento dei rifiuti ha portato a 15 arresti, ai domiciliari, docenti universitari e funzionari pubblici, tra loro c'è anche il presidente della provincia di Benevento. Le indagini erano partite all'epoca del commissariamento ed sono centrate sugli ex impianti CDR di Giuliano, Caivano e di Casalduni nel Sannio, i particolari nel servizio di Giovanni Occhetti.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, abbiamo ascoltato come sempre i titoli del TG1 dell'1:30 qui sulla Radio Vaticana in diretta per darvi un'idea delle notizie più importanti in Italia in questo momento, ma vi ricordo che il nostro radiogiornale, quello della Radio Vaticana appunto, arriva alle ore 14. E adesso la seconda parte di questo programma, siamo partiti parlando delle attività della Fondazione Santa Maria del Soccorso di Genova, una fondazione anti-usura che però ultimamente sta particolarmente intensificando un progetto, il progetto che si chiama adozione e vicinanza, in qualche modo l'adozione a vicinanza, progetto attraverso il quale un centinaio di famiglie aiutano altre famiglie a gestire in maniera un po' più oculata i loro risparmi. Ci sono infatti famiglie nella diocesi di Genova, possiamo dire un po' in tutta Italia, che spesso non tengono conto bene di quello che entra, di quello che esce, di quello che serve, spendono e basta. Dunque una cultura, ci diceva poco fa anche il vicepresidente della Fondazione Alberto Montani, una cultura del consumo che sta in qualche modo dimostrando i suoi effetti negativi proprio in questo momento di crisi economica. Noi ne parliamo con una voce molto conosciuta ai radioascoltatori, quella di Paolo Landi, segretario generale dell'Adiconsum. Landi, grazie per essere con noi.
Grazie, buongiorno.
Ecco, voi su questo fronte siete attivi da tempo con lo sportello famiglia, che proprio fa una sorta di prevenzione al sovraindebitamento. Davvero c'è sempre più la prova, anche purtroppo per la crisi economica, che molte famiglie si indebitano senza neanche accorgersene?
Sì, noi abbiamo uno sportello famiglia di prevenzione del sovraindebitamento che oramai sta lavorando da 15 anni. E la cosa impressionante è che nel passato le famiglie che si trovavano in situazione di indebitamento, in difficoltà, erano soprattutto dovute a degli imprevisti, che poteva essere il discorso della separazione, di un incidente in auto, della perdita del posto di lavoro, quindi diciamo così fattori un po' esterni, non riconducibili ad una scelta. Ultimamente invece la situazione è cambiata, arrivano molte coppie che hanno un lavoro, sia lei sia lui, in situazione di indebitamento, di sovraindebitamento, semplicemente perché hanno acceso, come dire, più carte revolver, più carte di debito per acquistare il televisore, per acquistare il viaggio, per acquistare andare a fare, senza rendersi conto che sommando tutti questi piccoli debiti uno dietro l'altro e pagandoci sopra interessi del 20%, perché io voglio ricordare che le carte revolving hanno interessi del 20%, si trovano poi in situazione di difficoltà di non essere più in grado di andare avanti. Allora quindi l'associazione, questo sportello famiglia, che cosa fa? Cerca di ricontrattare questi debiti che hanno queste famiglie e nei casi in cui può intervenire questo fondo di prevenzione, facciamo intervenire anche questo fondo di prevenzione, ma non sempre può intervenire perché una delle condizioni è che le famiglie siano in grado poi di pagare queste rate del fondo.
Quindi ricordiamo, queste carte revolving, per chi non lo sapesse, mettono a disposizione del titolare una certa liquidità che si può spendere subito, poi però ci sono costi e commissioni che si rivelano davvero eccessivi.
Esattamente. E qui io direi che c'è anche un aspetto culturale. Noi abbiamo passato alcuni mesi, soprattutto negli ultimi anni, in cui indebitarsi sembrava quasi un business. Io l'ho chiamato e definito una istigazione al debito, perché quando gli dici acquista a rate, non paghi nulla, niente, per un anno non paghi nulla, inizierai a pagare fra un anno, oppure come dire interessi zero, che poi non è assolutamente vero, è chiaro che finisce per essere una istigazione a fare debiti, senza rendersi conto che poi questi debiti vanno onorati sia nel restituire i soldi, ma anche negli interessi che ci sono abbinati. E spesso e volentieri, anche quando si affermava interesse zero, poi c'era la trappola che scattava, come dire, un interesse molto elevato. Quindi il consiglio che noi diamo qual è? In primo luogo cercare di evitare di indebitarsi in modo saggio, in modo responsabile, non fare debiti in modo superficiale, semplicemente perché uno deve acquistare un televisore nuovo e gli viene posto la carta revolving, se non si preoccupa, intanto lo pagherà con comode rate. Sì, poi però queste vanno pagate. In secondo luogo è chiaro che se ci sono situazioni di indebitamento che uno non è più in grado di poter far fronte a questi interessi, bisogna cercare di ricontrattare la situazione, diciamo così, con tutti quelli che sono i creditori, e anche questo viene fatto da questo nostro sportello famiglia, e ho visto che da questa fondazione di Genova viene fatto anche da questa fondazione, che credo sia un lavoro veramente merito.
Sì, certo, poi è un lavoro che si accompagna in quel caso, no, anche a una, come dire, un'attività pastorale di educazione alla sobrietà, che in qualche modo fate anche voi, no? Come
esatto,
associazione di consumatori.
La terza cosa importante, di educazione all'uso responsabile del denaro, cioè alla capacità di gestirsi il proprio reddito, sapendo che se uno fa un debito sì, dispongo di un reddito maggiore oggi, ma ne dispongo meno reddito domani. Quindi c'è l'esigenza, non soltanto nelle persone adulte, ma anche nei ragazzi, di fare una cultura di educazione sull'uso responsabile del denaro. E io credo che c'è anche bisogno, come dire, di maggiore trasparenza per quanto riguarda questi prestiti quando vengono pubblicizzati interessi zero, o per il primo anno non paghi niente e poi inizi a pagare, come dire, al secondo anno, perché anche questo è un rinviare il problema estremamente deleterio. Aggiungo anche che per far fronte alle tante situazioni che purtroppo ci sono, abbiamo presentato in Parlamento, anche assieme ad altri, una proposta di legge per gestire questi casi di sovraindebitamento delle famiglie, perché purtroppo, come dire, il rischio è che queste famiglie escano dalla legalità andando a chiedere soldi allo sorzino di turno e quindi scendendo, come dire, passando dall'indebitamento all'usura, il che naturalmente la cosa si aggrava.
Landi, un'ultima considerazione, cosa rispondere a chi dice, magari anche sulla base di regole economiche molto accertate, che per far ripartire l'economia bisogna consumare però?
Ma questo è un dato certamente vero, ma bisogna consumare in relazione alle proprie disponibilità di reddito. Questa è la cosa importante che uno non deve mai dimenticare. Io posso fare anche un acquisto a credito, ma devo essere nella situazione di poter far fronte poi a questo nuovo impegno che comincerà a scattare fra un mese o fra un anno quando mi arriveranno le rate. Cioè uno deve gestire il proprio reddito in modo responsabile. Pensare che uno possa, come dire, risolvere il problema che la busta paga non ce la fa più arrivare alla fine del mese facendo debiti, questo vuol dire, come dire, rischiare proprio di affogarsi con le proprie mani, e questo bisogna cercare di evitarlo.
La Fondazione Antiusura della Diocesi di Genova, dell'Arcidiocesi di Genova, sottolinea anche i rischi legati ai giochi, al gratta e vinci, per esempio.
Sì, ecco, questa è un'altra cosa abbastanza, come dire, drammatica, che chi è più in difficoltà pensa di risolvere i propri problemi attraverso il gioco. E questo è un altro caso, come dire, che spesso capita di arrivare famiglie che si sono indebitate o sovraindebitate pensando che con il gioco risolvevano i loro problemi. Con il gioco che ci guadagna è sempre quello che organizza il gioco. Se è lo Stato è lo Stato, se è il privato è il privato. Con il gioco non si risolve assolutamente alcun problema.
Grazie davvero a Paolo Landi, segretario generale dell'Adiconsum. Ricordo il sito www.adiconsum.it. Buon pomeriggio, Landi.
Grazie, arrivederci.
Le 13:45 minuti quasi, siamo dunque in chiusura della diretta di oggi che abbiamo dedicato all'attività della Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso di Genova, che è nata come Fondazione Antiusura ma si ritrova ora ad aiutare molto spesso nuclei familiari che sono sovraindebitati, e lo fa attraverso una forma piuttosto originale di aiuto, e cioè un gruppo di ex bancari volontari, un gruppo di circa 100 famiglie che insieme forniscono consulenza, aiuto, sostegno a queste famiglie, un sostegno materiale ma anche un sostegno psicologico, anche dei consigli per saper gestire meglio il proprio reddito. E poi abbiamo parlato anche con Paolo Landi della Adiconsum degli sportelli le famiglia, che da più di 10 anni la Adiconsum mette a disposizione proprio delle famiglie e delle persone che hanno questo tipo di difficoltà. Io ringrazio Luciana Fantini e Defa Rohrmann, che sono state in regia per questa diretta. Tecnico del suono era Roberto Venturini. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.